Andiamo a un messaggio che abbiamo ricevuto da fratello Franco. Questo è un soggetto che molti fratelli ci hanno scritto, alcuni solo per informarci, altri per chiedere domande. Un evento successo in Italia da poco tempo, quest'anno, non so quante settimane fa, e fratello Franco e poi una sorella ci descrivono quello che è successo e ti chiedono la tua opinione. E Franco dice: pace e benedizioni a voi. Sono molto grato a Dio per il vostro prezioso lavoro che porta refrigerio e chiarezza a molti sparsi nel mondo, tra cui a me. Vi invio un link che denuncia l'apostasia circa alcune chiese che starebbero creando attraverso l'ambasciatore Vincenzo Saladino, ambasciatore italiano di Har Hevron, una rete tra
Quindi è un
Israele.
ambasciatore israeliano in Italia.
Sì, stanno creando una rete tra Israele e gli evangelici in Italia, specialmente in Sicilia. Fratello Giuseppe, cosa ne pensi di questi rapporti che si stanno instaurando? Qual è la tua posizione in relazione alle scritture?
C'è questo connubio Israele e Chiesa evangelica. Avanti.
E cosa consiglieresti a chi fa parte di queste chiese? Grato al Signor Gesù per avervi conosciuto, aspetto fiducioso la tua risposta, che sicuramente sarà guidata da Dio e porterà chiarezza a molti. Dio vi abbondi, pace e grazia vi siano aggiunti sempre di più. E poi la sorella T, sullo stesso soggetto, lei descrive un po' in dettaglio quello che è successo nelle chiese. Lei scrive: ciao Angela, un caloroso abbraccio a te e a fratello Giuseppe. Ho delle cose da chiedere a fratello Giuseppe che prego che possa darmi delle risposte. Vi ho conosciuti per caso nella mia ricerca disperata nel trovare qualcuno che appoggiasse la mia idea del rapimento post-tribolazione. La chiesa che frequento porta avanti la tesi pre-tribolazione, ma leggendo la parola qualcosa non mi tornava. Ultimo avvenimento che mi ha turbata è stato un incontro che ha coinvolto la mia chiesa, le Adi, le Apostoliche, le Pentecostali e gli esponenti della tenda Cristo è la risposta. Scopo dell'evento, il cui nome era Uniti verso la radice, era quello di evangelizzare gli ebrei presenti che rivestivano cariche politiche come l'ambasciatore Vincenzo Saladino, capo delle strategie per il governo di Har Hevron.
Sì, che invece è andato a finire che gli ebrei presenti hanno evangelizzato loro.
E il governatore Yochai Damari. Durante l'incontro non si è nominato neanche una volta il nome di Gesù, nominando solo il Padre. E alla fine della riunione tutti gli esponenti di queste chiese hanno firmato un accordo con il quale ci impegnavamo tutti a sostenere economicamente i loro progetti di costruzione di varie tipologie di edifici, andando contro al boicottaggio dei loro prodotti fatto ai danni di Israele da quasi tutto il mondo. La cosa che mi ha turbata, oltre al fatto che Gesù non è stato mai nominato, è che la chiesa che ha ospitato l'evento ha tolto al suo interno la scritta Gesù Cristo è il Signore.
Ah, capito questo? Che non vi sfugga. Questa chiesa che ha ospitato gli ebrei, virgolette, per evangelizzarli, chiuse
Che
virgolette,
ha sempre una scritta dentro la
c'è
chiesa.
sempre una scritta,
Gesù Cristo è il
e il Signore l'hanno
Signore.
tolta. Cioè,
Sì.
quindi abbiamo i cattolici di qua che per non offendere i musulmani hanno tolto le croci. Abbiamo gli evangelisti di là che per non offendere gli ebrei tolgono Cristo. Ma per questi qua, ma si possono dare la mano queste, Laodicea A e Laodicea B, avanti.
Lei dice hanno tolto la scritta perché avrebbero potuto turbare gli ebrei
Oh,
presenti
poverini.
e quelli che vedevano l'evento online.
Poverini. Gesù potrebbe turbarli, poverini. Loro che ma roba da matti. Oh. Ma allora Gesù poteva fare almeno farsi crocifiggere perché qualcuno gli poteva venire, che so io, un po' di turbamento. Ma ti guarda, Laodicea profonda.
A me è sembrato quasi che invece di convertire loro, eravamo noi a doverci adattare a loro.
Giusta, giusta osservazione, dolce sorellina.
Alle mie domande poste in chiesa mi è stato risposto che noi non siamo religiosi e che per convertirli ci dobbiamo andare con l'amore, facendogli intanto vedere la nostra presenza e vicinanza, e che non è una scritta che ci fa cristiani, e che quindi se poteva essere motivo di ostacolo per avvicinarli era opportuno toglierla. Non voglio essere giudice di nessuno, ma veramente sono confusa su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, perché quando cerco di fare emergere qualcosa che non mi piace, vengo bloccata. E mi dicono che non devo essere religiosa, come quelli che seguono solo la parola, ma non hanno rivelazione, perché solo la lettera senza l'amore uccide, come fanno certi pastori.
Cosa? Questi qui hanno perso il senso della luce delle tenebre. Ma tutto l'incontrario, ragazzi. Quindi tolgono Gesù per non essere religiosi. Ma sono impazziti questi qua. Quindi per non essere religiosi tolgono Gesù. Ma vedi un po' come... Vedi, attenzione. Qui siamo alla presenza di una nuova lingua del diavolo. Nuovo inganno. Avanti, Angela.
Io voglio vivere solo il vero Vangelo. Non voglio dubbi. Perciò se sono io nell'errore, sono felice di essere ripresa. Ma se così non fosse, voglio che tutto venga a galla. Chiedo sempre più rivelazione in questo e un parere da parte di fratello Giuseppe. La vostra sorella T.
Gloria a Dio, sorella T, brava, hai visto bene. Vedi che le pecorelle non hanno le patate paraocchi, come gli asinelli? Roba da matti, queste chiese sprofondano sempre di più nel pozzo di Laodicea. Galati 1:9-10, Angela, vai a cercarla. Va.
Ok.
Galati
1:9-10.
Apostasia piena, ragazzi.
Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema.
Anatema vuol dire maledetto.
Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo.
E questi qua non sono servi di Cristo. Questi sono, guarda, senza nominare, ho dato anche dal video, ci sono dei video qua, c'è poco da, cioè, sembrano politici, un branco di politici con, ma neanche la scritta cristiana, hanno tolto anche quella. Adesso praticamente sono ebrei, sono diventati.
Sì, una domanda, Giuseppe, una domanda scritturale.
Dimmi.
Allora, anche noi quando evangelizziamo persone difficili come diciamo questi rocker o anche satanisti, anche noi andiamo con prudenza, facciamo amicizia e non all'attacco con Gesù.
Parliamo la loro lingua.
Cioè parliamo la loro lingua, sì. Cerchiamo di diventare una nei limiti del possibile, senza diventare come loro, però cerchiamo di diventare una. E come scritto in 1 Corinzi 9 dice, mi ho fatto tutto per tutti, con gli ebrei parla l'ebreo, con quelli senza legge come se fossero senza legge, e così via. Quindi questo modo di approcciare gli ebrei non è corretto, non è scritturale?
Ma è sbagliatissimo.
E perché?
Perché Paolo parlava ebraico con gli ebrei, greco con i greci, romano con i romani, la lingua prostitutese con le prostitute e le pubblicanese con i pubblicani, come Gesù anche. Però, ma quella è una questione di un approccio, sai cos'è
un approccio? Sì, un approccio.
Un approccio non è portare Gesù fuori dalla chiesa. Ma stiamo scherzando, siamo impazziti completamente? Approcciare le persone con la lingua giusta e vai dal satanista e parli il satanista, vai dal blasfemo e parli blasfemo,
no.
Vai dalla prostituta e parli, però in apparenza solamente, cioè se tu evangelizzi un satanista, io ne ho evangelizzati diversi,
non
puoi andare lì a dire io sono contro il diavolo, devi andare lì a parlare di cretinaggini. Ah, che bel tempo oggi, io sono satanista. Ah, sei satanista? Ah, piacere di incontrarti, io mi chiamo Giuseppe. Questa è la lingua satanista.
Ok, non ti presenti come satanista e non parli blasfemo.
No, okay. Ma per loro okay, credono okay. Che okay. Io sono a favore dei satanisti, okay. Perché se io sono satanista, una ragazza, mi ricordo, evangelizzata, avevo 13 anni, una dolcissima ragazza, tutta nera, buchi di qui, buchi di là, ci mancava solo dipingersi i denti di nero, cioè tutto nero. E mi fa, io gli ho parlato di Gesù qua e là, e mi fa, io non posso diventare cristiano. Perché? E si guardate intorno, io sono satanista. E allora cosa faccio? Ah, sei satanista? Ah, ho capito. E lei si è rilassata, ah, non mi sta maledicendo, ah, però si è vestita elegante, ah, lei si è rilassata di più.
Quindi...
E allora dico, come ti chiami? Si è rilassata di più. Ci ho fatto amici, ho cambiato discorso. Non metto il discorso sul satanismo. parlo di tutto. Poi piano piano, alla fine questa qua è diventata amica, questa qua, e ha detto: guarda che Gesù non è quella delle chiese morte, stramorte, seppellite, eccetera. No, Gesù è diverso. Gesù non è un cattolico, un protestante, lui è al di sopra delle religioni. Capite? Le religioni, sì, c'è del buono, del male. Gesù è un amico, Gesù è una salvezza. Alla fine ha pregato il Dio di Gesù. Poi piano piano gli ha detto: leggi il Vangelo. Sì, lo leggo di nascosto perché i miei amici non vogliono. Capito? Il Vangelo gli dirà di logico cosa vuol dire satanismo. Allora, quindi lo stesso per i giudei, lo stesso per gli ebrei. Paolo andava dagli ebrei e parlava l'ebreo. Cosa diceva? Il libro degli Atti, leggere. Andavano in sinagoga e diceva: fratelli giudei, io sono un fariseo, figlio dei farisei. Oggi sarebbe un insulto dire una cosa così. E dice: ah, è un fariseo, allora ascoltiamolo. E li portava Gesù subito, di corsa, dopo 5 minuti, dopo mezz'ora, di corsa. Questi qui hanno portato fuori Gesù dalla chiesa, punto e basta, arrivederci, e fuori dalla chiesa. Poi quando gli ebrei se sono andati, perché sono andati a raccogliere soldi, hanno rimesso Gesù e detto: oh, ecco, lo rimettiamo perché se ne sono andati. Dice il Signore: chi si vergogna di me, io mi vergognerò di loro, non me ne frega niente, dice il Signore, che sono cattolici e protestanti, cosa accidenti sono, dice il Signore. Sì, parla così, Angela.
Bastone
in mano, branco di finti cristiani, cosa fate lì a portare fuori Gesù per fare entrare la legge di Mosè? Ciechi! Il Signore ha detto che si vergogna di loro. Posso aggiungere qualcosa? Anche io mi vergogno di loro. Ma stiamo scherzando? Vengono gli ebrei e togliete Gesù dalla chiesa? Oh, e si chiamano evangelici, sai, discendenti di Lutero. Questi Lutero non sanno neanche chi era questo qua. Rimettete dentro la scritta Gesù Salvatore e vergognate e pentitevi in ginocchio digiunando. Guarda, sono misericordioso, non faccio nomi, guarda, non faccio nomi. Ma per cortesia che mi scrivessero, così che gli do un po' d'amore e qualche scrittura, per cortesia. Gli darei qualche scrittura, cominciando con: chi si vergogna di me, io mi vergognerò di loro. Ma insomma, vogliamo per così dire insorgere per Gesù? Vogliamo insorgere? Io non mi vergogno di Gesù. Gli ebrei li amo, gli ebrei sono l'ex popolo di Dio. Possono ridiventare popolo di Dio quando vogliono, basta che si pentono, entrano per la porta, non è Mosè, non è i 10 comandamenti, non è la legge di Mosè, non è il Vecchio Testamento, la porta si chiama Gesù Cristo. Angela, perché non prendi la parola?
Sto provando. Ok, allora rewind.
Rewind? Devo riavvolgere?
No, io, how do you say rewind?
Riavvolgi, Angela.
Riavvolgila, sì. Allora,
insomma.
Allora, secondo Primo Corinzi 9, dove Paolo dice diventare uno per raggiungerli, per portarli a Cristo, è giusto approcciarli facendo amicizia, come hai dato l'esempio di una
fariseo, figlio di farisei,
una eventuale ragazza satanista, hai detto l'esempio.
Certo.
Allora è giusto fare amicizia con queste persone, cioè quando fai un approccio non cominci a condannarli: tu peccatore, tu
certo
senza
no.
Cristo è sbagliato, fai amicizia, però giusto. Al più presto
al
devi
più
portarli
presto.
A Cristo. Cioè, se qualcuno viene, un ebreo viene da te e vuole fare amicizia con te perché ha bisogno dei tuoi soldi.
No, raccogliere soldi in chiesa, tolgono Gesù dalla chiesa.
È il momento più opportuno di dire: volete aiuto finanziario? Noi siamo cristiani, guarda, qui c'è Gesù, accettate anche quello, se volete
ma
il nostro aiuto.
Ma anche quello, ma neanche aiuto finanziario.
Se volete aiuto, c'è Gesù qui.
Queste sono chiese che non aiutano neanche i missionari in India, neanche i missionari in Africa, e vanno a aiutare gli ebrei.
Allora, invece di fare compromessi, dovrebbero essere gli ebrei a fare compromessi, a accettare Gesù per ricevere aiuto.
Senza compromessi, accettarlo con tutto cuore, allora si salveranno.
Sì.
E loro dovranno più preoccuparsi di costruire case in Israele, perché si farebbero come faccio io, vivo per fede. Una casa qui, una casa là. Gesù ha detto: quando vi perseguitano, fuggite da una città, andate in un'altra. Ma l'Israele della carne, l'Israele della circoncisione della carne, l'Israele della legge di Mosè, l'Israele del Sinai... No, sono lì a fare la guerra con i palestinesi. Perché i cristiani non fanno la guerra con i palestinesi e con gli islamici? Perché sono cristiani. E gli ebrei perché fanno la guerra con loro? Perché sono ebrei. Quindi devono smettere di essere ebrei e diventare cristiani. E questa è la soluzione.
Un'altra domanda volevo chiederti. A parte il fatto che hanno tolto Gesù, che è sbagliato.
Sbagliato? È una bestemmia. Gesù toglierà loro toglierà la loro parte, i loro premi del regno dei cieli. Gli resterà la... qualche cosuzza. La corona l'hanno persa questi qua, la possono riprendere se si svegliano.
A parte quello, è giusto che le chiese evangeliche sostengono economicamente gli ebrei?
No.
Per costruire edifici e così via?
Ma non stanno sostenendo i missionari in Cina. Ci sono in Cina missionari che stanno morendo di fame. Missionari cinesi,
sì,
perseguitati
sì.
dalle chiese della Laodicea, formato cinese. Va bene? Laodicea sono diversi formati, formato cinese, formato Italia, formato... ok? Non stanno sostenendo i missionari. Tu vai in internet, trovi qua là dei veri missionari che hanno bisogno, perché non li aiutano. Mm-hmm. No, vanno ad aiutare gli ebrei. Ma stiamo scherzando? A far cosa? Ho visto il video pochi minuti, diceva noi stiamo costruendo 1 milione di case in Israele. Ma mica deve costruire con i soldi degli evangelici. Mm-hmm. Costruirà con la benedizione di Dio, numero uno, e numero due col sudore della tua fronte. Mm-hmm. Numero tre, cercate di essere un pochettino più umanitari con i palestinesi. Mm-hmm. Che li trattate come animali, certo che loro si rivoltano. Se gli ebrei fossero stati un pochettino più cristiani, i palestinesi non si sarebbero coalizzati a fare attacchi suicidi, andare con coltelli. Anche ieri una macchina è andata a si sono suicidati con una macchina, hanno ucciso diversi soldati israeliani. Li stanno provocando questi islamici, perché gli islamici vanno occhio per occhio, dente per dente di Maometto. E gli ebrei occhio per occhio, dente per dente di Mosè, e non si capiranno mai questi. Ci vuole Gesù Cristo perché questi qua si capiscono, va bene? E i cristiani non hanno nessun problema con i palestinesi, neanche nessun problema con gli islamici in Europa, capisci? Sono gli islamici in Europa che hanno problemi, i cristiani non hanno problemi. Cioè, per me potrebbero tornare dove sono venuti, però non vanno a ammazzarli, sparargli occhio per occhio, dente per dente come fanno gli ebrei. Gli ebrei hanno bisogno di Cristo, Mosè non è sufficiente. I 10 comandamenti non bastano. I 10 comandamenti sono livello asilo. Gente che non ha ancora capito che non è educato a ammazzare. Non è buono per la salute matrimoniale di commettere adulterio. Gente che non ha capito neanche quello ancora. E allora i 10 comandamenti.
Vedendo che, sapendo che gli ebrei sono un popolo speciale negli occhi di Dio, sì, sappiamo che era il popolo eletto solo nel Vecchio Testamento, questo d'accordo. E anche se oggi il popolo di Dio sono i cristiani, ma sappiamo che gli ebrei sono una cosa ancora speciale,
sì,
perché nel tempo della fine...
interruzione. Però questi evangelici credono, nella loro falsa riga, più falsa che riga, che il popolo di Dio sono gli ebrei. Penso come li hanno infinocchiati... senza neanche finocchi, le hanno incitrullate senza citrullo. Cioè, questi pensano che il popolo sia gli ebrei. Gli ebrei, il popolo di Dio, Dio non ha due popoli. Non ha neanche 3, 4, 5 cattolici, protestanti, Geova. Ce n'è solo uno e si chiama il corpo di Cristo.
Sì, però nello stesso tempo sappiamo che gli ebrei nel tempo della fine saranno protetti da Dio, molti si converteranno. Abbiamo letto e studiato le profezie di Zaccaria, dove dice che Gesù verrà e difenderà Israele e Gerusalemme da essere distrutta dall'anticristo. Quindi Dio stesso difenderà Gerusalemme dalla distruzione.
Sì.
Quindi è una cosa speciale negli occhi di Dio,
Israele. Certo, perché ci sono le promesse.
Allora perché... è sbagliato fare un'alleanza con gli ebrei.
Ma perché la stanno facendo nella carne? Questi pensano che sono ancora nel Vecchio Testamento, che pensano che dobbiamo mandare soldi in Israele. Sai cosa faranno gli evangelici americani? Andranno da Trump o chi per lui e dirà dobbiamo difendere Israele, e manderanno eserciti ad ammazzare i musulmani, e peggioreranno solo le cose, tanto che alla fine perderanno la guerra America, e l'anticristo invaderà Israele come profetizzato in Zaccaria 14, dove dice le armate dell'anticristo, islamici in testa, andranno lì a violentare le donne di Gerusalemme, tutte quelle ebraiche, ebree, tutte da stile Hollywood o in minigonna, saranno violentate dagli islamici. Lo dice in Zaccaria 14, leggerlo. Va bene, il giorno del Signore viene e Israele, a forza di provocare gli islamici, loro, siccome non sono cristiani, non puoi provocare il cane che dorme. Va bene, questi anticristo del diavolo americani, guerrafondai, che hanno attaccato l'Iraq, la Siria, la Libia, l'Afghanistan, eccetera, sono andati a svegliare il cane che dorme, perché stavano tranquilli. Si è svegliato Erdogan, si sono svegliati tutti, cioè Prima non c'erano quel caos che c'è oggi nel mondo, fino al punto che, fin tanto che l'America non andava lì a attaccare e bombardare per esportare la loro democrazia della Coca-Cola. Capisci? Quindi.
Sì. Ho capito.
Quindi allora, anche una cosa che dicevano lì anche questi evangelici poveracci, dico, torniamo alla radice. La radice per loro, sai cos'è? Gli ebrei. Mm-hmm. Perché magari loro si rifanno di quelle scritture di Paolo, leggi le scritture di Paolo sulla radice, che loro stanno misinterpretando. Romani 11, vai da 16 in poi.
Romani sì, 11?
17, 18.
Romani 11, 16.
Qui parla della radice, e gli evangelici la interpretano nella carne, questo qui. Adesso la vedremo nello spirito, vai per favore.
Romani 11, 16. Se la primizia è santa, anche la massa è santa.
Quindi la primizia, cioè sta parlando di ebrei e dei cristiani, Paolo.
Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni
quindi
rami,
se la radice ebraica è santa, anche i rami cristiani sono santi.
Mm-hmm. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo.
Quindi tu, olivo selvatico, cioè pagano, olivo selvatico, sei stato innestato nel tronco, nella radice che è stata tagliata, però la radice è rimasta. Se tu, cristiano pagano, sei stato innestato sui 10 comandamenti, sul Vecchio Testamento, cresce, poi in Cristo si è passato al Nuovo Testamento. E cosa succede? Verso 18.
Non insuperbirti contro i rami, ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta a te.
Ecco, e qui casca l'asino. Questo lo interpretano nella carne. Qui
è un po' difficile capire questo.
Ma guarda, non è, se tu conosci le scritture, la Bibbia non è difficile. Come fai a interpretare le scritture difficili? Con altre scritture, va bene? E allora cosa fai? Qui innanzitutto Paolo non sta dicendo dovete ritornare indietro all'ebraismo.
No.
Va bene? Sta parlando a quelli che si insuperbiscono. A quelli che si vantano. Noi siamo qui, noi siamo là. Noi siamo superiori e gli ebrei sono sotto i nostri piedi, come appunto faceva Martin Lutero. Martin Lutero li ha chiamati porci, maiali agli ebrei. E Martin Lutero mica, non è che ragionava sempre bene, eh? Anche lui dava i numeri. La Chiesa Cattolica, Santissima, Latina, Sacra Romana, bla bla, perseguitare gli ebrei sempre, Inquisizione. Quindi tutti cristianesimi fuori binario, cristianesimi che si erano insuperbiti. Hitler, quando perseguitava gli ebrei, si appoggiava sulle scritture, sulle ideologie, sulle predicazioni di Lutero. Usava gli scritti di Lutero per dire, vedi cosa dice Lutero, sono porci, maiali, Auschwitz. E gli evangelici tedeschi a seguire Hitler. Va bene, quindi allora la vogliamo interpretare nello spirito questa qui?
Sì.
Qui serve un po' di interpretazione e bisogna, come si fa? Si fa con altre scritture. Va bene, allora andiamo a, per esempio, Romani 2, capitolo 2, deve essere verso il 28, lì c'è un passaggio che dice chi è la radice, chi sono i veri ebrei? Perché gli ebrei sono la radice, ma per favore scrivetelo, sono la radice carnale, non spirituale.
Sì, nella carne.
Perché la radice è un altro. E guarda caso si chiama Gesù Cristo. Non è la Chiesa dello Spirito, Pentecostale o Battista o Cattolico, è Gesù Cristo. Andiamo avanti.
Allora, Romani 2, 28.
2, 28.
Infatti il giudeo non è colui che appare tale all'esterno.
Cioè circoncisione della carne, no?
E la circoncisione non è quella visibile nella carne. Ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera. Ed un tal giudeo la lode non proviene dagli uomini, ma da Dio.
D'accordo? Chiarissimo, super chiaro. Ci sono altre scritture che posso dare, ma per mancanza di tempo tagliamo corto. Quindi giudeo non è circonciso nella carne, sta dicendo i giudei veri non sono quelli di Israele, vai Giacomo 1:1. I giudei veri non sono quelli di Israele, di Raffa, di Gerusalemme carnale, sono quelli della Gerusalemme spirituale che ancora non è arrivata, o perlomeno c'è. Gerusalemme spirituale, Angela, Gesù mi sta correggendo, quando ha detto Gerusalemme deve arrivare. Gesù mi dice: no, è già arrivata. Dov'è Gerusalemme, Angela, geograficamente?
In Israele.
No, quella è la vecchia Israele.
Geograficamente?
Sì, geograficamente.
Ah, quella spirituale,
fisicamente,
chiedi?
Dov'è l'Israele? La Gerusalemme che deve scendere dal cielo.
Dov'è adesso?
Dov'è adesso?
Nei nostri cuori.
Nei nostri cuori. Sei tu, no, Gerusalemme, Angela? Tu sei una pietra vivente.
Dio volendo, sì.
Sì, no, sei. Come Dio volendo? Dio
non
ha voluto.
Non so, non, nessuno sa chi sarà la sposa.
Sì, sì, va bene, ma comunque per fede adesso tutti i cristiani sono a Gerusalemme.
Tutti lo desideriamo.
Poi qualcuno
sì.
sarà cacciato fuori perché non ha olio nelle lampade, d'accordo. Ma la nuova Gerusalemme è in cielo, quelli santi dipartiti, ed è anche sulla terra, i santi che sono vivi, io, te o altri. Chiunque sarà reputato degno. E lei cosa c'ha lì sotto mano?
Giacomo 1:1.
Vai.
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute.
Va bene, a chi sta parlando Giacomo?
Dice nel verso 2, fratelli miei.
Non sta parlando agli ebrei, farisei, sadducei?
Ai suoi fratelli, no, cristiani.
E com'è che li chiama?
Fratelli miei. Dice, considerate una grande gioia, fratelli miei.
No, verso 1.
Verso 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, okay, salute.
Sta parlando alle 12 tribù di Israele. E a chi sta parlando? Agli ebrei o ai cristiani?
Ai cristiani.
Sta dicendo, voi fratelli cristiani siete le 12 tribù di Israele. Quindi, come i 144.000, Apocalisse capitolo 7, le tribù di Beniamino, di Giuseppe, di Giuda, sono ebrei. Non sono ebrei carnali, sono quelli spirituali. Mm-hmm. Siamo noi, i 144.000 sono ebrei spirituali. Ci siamo fino a qui?
Sì,
appunto
sì, sì.
12 tribù, come dice Giacomo. Perché noi abbiamo una tribù. Tu sei di una tribù, Angela, io anche, solo che non lo sappiamo. E lo vedremo. Perché in cielo non so se saremo divisi 12 tribù. Questo è da vedersi, quindi non è più importante. Adesso è importante, le 12 tribù sono diventate? Una.
Quale?
E si chiamano? Le 12 tribù, è rimasto una.
Non lo so.
Il corpo di Cristo.
Ah, okay.
Le 12 tribù adesso sono una, un corpo, Cristo. Mm-hmm. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Ok, allora, come si capisce che se tu sei, se sei innestato, olivo selvatico, non ti insuperbire, sappi che tu non porti la radice porta a te, perché siamo venuti dalla radice. Ma adesso andiamo a Romani 15:12. Romani 15:12.
Romani 15:12. Ed ancora Isaia dice: spunterà un germoglio dalla radice di Jesse.
Jesse è il padre di Davide. Cioè.
E colui che sorgerà per reggere le genti. Le nazioni spereranno in lui.
Ok, perfetto. Allora, leggi Romani 11:26.
Romani 11:26. E così tutto Israele sarà salvato come sta scritto. Il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe.
Ok, Isaia 45:17.
Aspetta, Isaia 45?
17.
17. Ma Israele sarà salvato dall'Eterno con una salvezza eterna. Voi non sarete svergognati o confusi mai più in eterno.
Allora, Paolo qui, Romani 11:26, citava Isaia 45:17. Cosa sta dicendo Paolo? E allora tutto Israele sarà salvato, il liberatore verrà da Sion.
Mm-hmm.
Va bene, quindi Israele non sarà salvato dagli evangelici che mandano soldi, la poveracci, stanno sprecando soldi. Da una parte sprecano soldi a costruire edifici che non finiscono, non sono mai completati, e dall'altra li mandano in Israele, stanno sperperando i soldi che non hanno. C'è gente che si farà debiti per mandare soldi in Israele. Va bene? E questi israeliani vengono lì a battere cassa nelle chiese evangeliche, riescono le riempiono le valigie di soldi con il loro cappellino in testa di Mosè, va bene? E c'è visto una foto su YouTube, un pastore col cappello in testa perché deve coprirsi il capo davanti agli ebrei. Che roba da matti, ragazzi. Come questi qui sono sprofondati.
Allora,
quindi allora, chi è la radice?
Sì, dicevi riguardo a questo patto fatto tra gli evangelici e gli ebrei, che è un patto fatto nella carne, è per questo che è sbagliato, perché gli ebrei oggi non sono il popolo scelto di Dio, però abbiamo letto Romani 2, 28 e 29, dice che gli ebrei sono quelli circoncisi nello spirito, nel cuore, non quelli che sono nella carne ebrei. Quindi sono i cristiani di oggi che sono il popolo di Dio, e per questo non è che dobbiamo sentirci come inferiori, gli ebrei sono superiori, dobbiamo fare un'alleanza con loro, sostenerli economicamente. No, dobbiamo portarli a Cristo.
Esatto, leggi Apocalisse 22:16. Allora, fratelli, siamo nel tema che è la radice, perché questi interpretano Paolo, che dice la radice sono gli ebrei e noi siamo i rami, interpretano che loro sono il fondamento del cristianesimo. Sbagliato, il fondamento è Cristo, vai. Come lo sappiamo? Dalle parole di Paolo uno potrebbe anche fraintendere, però con altre scritture diventa chiaro. Apocalisse 22:16.
Io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino.
Capito? La discendenza di Abramo non sono gli ebrei. La discendenza di Abramo, e facciamole entrare le nostre zucche per cortesia, è Cristo, perché il seme della donna, Genesi 3:15, quando Dio disse il seme della donna ti schiaccerà il capo, Satana, la serpente. E chi sono gli ebrei? No!
Cristo.
È Cristo il seme.
Allora, la discendenza di Abramo è Cristo, la radice è Cristo,
Cristo
non
è tutto.
Il popolo ebreo. E allora la discendenza di Abramo sono i cristiani.
Esatto.
Ho trovato una scrittura prima che non ho letto.
Brava.
Galati 3:29. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.
Ecco. Continua a parlare che io cerco una scrittura.
Ma questo è proprio quello chiaro.
Spiega.
Se siete di Cristo, cioè se siete cristiani, siete dunque discendenza di Abramo. Galati 3:29. Quindi la discendenza di Abramo di oggi non è Israele, sono i cristiani.
No, infatti ho visto su questo video che sta sorella Dio la benedica mi ha mandato, sono arrivati degli emissari, rappresentanti di Israele, ambasciatori, politici, sta chiesa è diventato un centro politico. È arrivato uno da un'organizzazione che raccoglie soldi israeliane che si chiama I Figli di Abramo. E c'è sto pastore che grida, noi figli di Abramo, oh, Abramo qui, Abramo. I figli di Abramo non esistono senza Cristo, svegliati pastore, studia la Bibbia, non la Torah, non il Vecchio Testamento ebraico, quello pochino è studiarlo, di più è studiare il Vangelo, pastore, le epistole, perché ti voglio bene pastore, ma non capisci la Bibbia tu però, te lo dico con tanto amore, va bene? Non la capisci la Bibbia, la interpreti letteralmente, carnalmente, la devi interpretare spiritualmente. I figli di Abramo non sono gli ebrei, erano, ma quando Dio, sai che Dio ha divorziato, è stato celebrato un divorzio in cielo e Dio ha fatto un divorzio.
E dove è scritto?
Isaia 50.
Aspetta.
Verso 1, Dio erano figli di Abramo, erano figli di Dio, Dio li ha divorziati.
51. Così dice l'Eterno, dove è la lettera di divorzio di vostra madre con la quale io l'ho ripudiata?
Certo che dobbiamo amare gli ebrei, ma certo evangelizzarli, aiutarli, salvare, ma non togliere Gesù dalla chiesa, la scritta Gesù, ci vergogniamo, mettila lì, buttala via, qualche... No, perché arriva l'ebreo, arriva Mosè, Gesù, sì? Immagina la scena in cielo. Gesù, dove sei? Sono qui, sono qua. Pronto. Cosa hai bisogno? Te ne puoi andare per cortesia perché viene Mosè. Gesù, mica possiamo paragonarti a Mosè. Viene Mosè, Gesù deve uscire. Ma che branco di... dottrine rimbambite, posso dirlo per cortesia. Galati 4. Per cortesia non me... No.
Anche Geremia 3:8 spiega del divorzio di Dio da Israele.
È una ripetizione, sì. Geremia
3:8.
Galati 4.
Galati 4,
andiamo verso 22, dai, forza ragazzi.
22. Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera, ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti, uno del monte Sinai, genera per la schiavitù, ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli.
Alt! Agar, un'egiziana serva che gli ha dato un figlio ad Abramo, si chiamava Ismaele, che sarebbe il padre degli arabi, degli islamici di oggi. Ora, Agar rappresenta, dice qui, Galati 4:25, il monte Sinai in Arabia, uh-huh, va bene, dove Mosè ricevette la legge, i 10 comandamenti, e corrisponde, attenzione, Agar, Sinai, Arabia, va bene, corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente che è schiava con i suoi figli. Israele è schiava insieme ad Agar. Perché? Perché ha crocifisso Cristo, non si è ancora pentita, va bene? Mm-hmm. Ma noi abbiamo un'altra Gerusalemme, sarebbe attraverso Isacco, non Agar e Ismaele, ma Abramo, Sara e Isacco, abbiamo un'altra Gerusalemme, verso 26.
Galati 4. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre.
Alleluia, alleluia, amen, alleluia. Amen. Vedi, qui abbiamo due Gerusalemme. Una, quella in terra santa, che in effetti non è santa, ma è maledetta, perché ha crocifisso Gesù, l'ho respinto, uh-huh, e quindi fin quando non si pentono saranno sotto maledizione. Sì. Mica semplice ammazzare o uccidere il figlio di Dio, una sciocchezza. Ma fratelli evangelici, ma volete darvi una piccola svegliata, per cortesia? Ma questi insegnanti in quale scuola e cimitero biblico hanno imparato queste cretinate? Cioè, la Bibbia non si interpreta carnalmente sempre, qualche volta. Si interpreta innanzitutto nello spirito. Questi c'erano gli ebrei, gli ambasciatori, e questo, quelli politici con i cestini, le ceste pronte per raccogliere i soldi. Io l'ho visto nel video, c'erano questi israeliani che se la ridevano sotto i baffi. Ma che imbecilli questi cristiani, che cretini questi qua. Grazie, riempire le ceste. E c'erano questi pastori con il microfono che proclamavano: Abramo qui, Abramo là, Israele qui, Israele là. Dobbiamo andare in 1000, 2000 di Israele a farci vedere come siamo intelligenti. Non vede che vi prendono per i fondelli questi ebrei? Gli ebrei vanno a rubacchiare, raccogliere, racimolare soldi dagli evangelici, quando gli ebrei dovrebbero dare agli evangelici, che gli ebrei sono i più ricchi del mondo, hanno le banche, hanno le gioiellerie.
Ma sono anche intelligenti.
Ma chi controlla il Fondo Monetario Mondiale? Gli ebrei, i sionisti. Gli ebrei sono i più ricchi del mondo. Se tu prendi i nomi dei più ricchi, sono gli ebrei, va bene? Chi ha fondato Israele? Che sono stati loro, la rete bancaria mondiale, dominata dagli ebrei, hanno fondato Israele, i sionisti. Questi qui sono lì in Sicilia, in Sud Italia, con pochi soldi, o in Centro Italia, dove sono, con pochi soldi, non riescono. Le sorelle ci scrivono di queste chiese: sono anni che raccolgono soldi per un edificio, l'edificio non è mai pronto, mm-hmm, e non hanno ancora neanche comprato la terra, cioè non hanno, devono indebitarsi per costruire un tempio, e adesso devono promettere un sacco di soldi per Israele, devono andare a fare debiti. Ma questi pastori, io non so cosa farei con questi pastori, è meglio che sto zitto. Mi sto zitto perché devo essere amorevole, devo essere dolce, va bene? Quindi Israele fisica, materiale, vai Apocalisse 11 per cortesia, Israele fisica, materiale, e Agar, la schiava, la vera Gerusalemme scende dal cielo. Questa Gerusalemme che vedete, date bene un'occhiata, perché guardate, dopo un millennio Dio la brucerà, scenderà al fuoco, questa Gerusalemme diventerà cenere. Non esisterà più. Sarà come il Tempio Matteo 24, dove dice: questo Tempio non rimarrà neanche pietra sopra pietra. Perché? Perché non stanno onorando Dio, stanno onorando il diavolo. Non adorano Cristo, adorano quelli che Cristo l'hanno ucciso. Vai Apocalisse 11, verso 10, 11, 12, dove dice: i loro corpi giacciono sulla strada.
9.
9. Apocalisse 11, 9 dice, cosa dice Apocalisse? Qui dice, ci dice chi è Israele, e dal punto di vista di Dio, cos'è Israele, cos'è Gerusalemme? Leggi, verso 9.
E uomini dei vari popoli, tribù, lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non permetteranno che i loro cadaveri siano deposti nei sepolcri.
Questi sono due profeti che saranno uccisi dall'Anticristo. Avanti.
E gli abitanti della terra si rallegreranno su di loro, faranno festa e si manderanno doni gli uni gli altri.
Questi sono quelli che seguono l'anticristo con il marchio della bestia, avranno ucciso due profeti. Qui siamo proprio a ridosso del rapimento, tre giorni prima del rapimento. Questo capitolo ci dà il numero dei giorni. Dopo tre giorni c'è il rapimento. Vai.
Ma dopo tre giorni e mezzo, lo spirito di vita che procede da Dio entrò in loro. Essi si alzarono in piedi e un grande spavento cadde su coloro che li videro.
Ok, dove dice? Leggi verso 8.
E i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il nostro Signore è stato crocifisso.
Questo è quello che volevo io.
Ah.
Tu mi stai leggendo mezza Bibbia.
Va bene.
Allora, i cadaveri di questi due profeti giaceranno nelle strade della grande città, che spiritualmente, non carnalmente, letteralmente carnalmente come questi pastori insegnano, che spiritualmente si chiama
Sodoma ed Egitto.
Avete capito?
Dove anche il Signore è stato crocifisso.
Domanda: dov'è che fu crocifisso Gesù?
A Gerusalemme.
Come si chiama nello spirito?
Sodoma ed Egitto.
Sodoma, Egitto rappresenta la schiavitù. Sodoma rappresenta la perversione. Questa Gerusalemme davanti a Dio è una schiavitù pervertita. Come dice Paolo, Galati 4, è Agar, la schiava. Sono ancora schiavi della circoncisione, dell'occhio per occhio, della legge di Mosè, che in Galati appunto dice la legge porta maledizione, perché dice maledetto chi non compie tutte le cose nella legge. Chi l'ha compiuto tutte le cose della legge? Nessuno. Per questo c'era il sacrificio di animali, la rotta di scorta. Nessuno poteva compiere la legge. Va bene? E allora cos'è schiava? Arriva Gesù Cristo e ci libera. E questi qui, i cosiddetti evangelici, che evangelici non lo sono, perché sono così fuori binario, capite? Sono così fuori binario che non possono neanche chiamarsi evangelici. Il vero evangelico conosce la Bibbia, studia la Bibbia, predica la Bibbia e segue solo la Bibbia. Questi qua non seguono niente. Ho guardato sto video, che mi si sono rizzati i capelli che non ho, e Gesù non è mai nominato. Gesù non esiste. Perché? Perché questi qua non sono cristiani. O perlomeno non si comportano di Cristo, lo saranno anche. Allora, grazie Signore. Senti, ho scritto pochi appunti qua su una profezia di Gesù. C'è tempo che
sì.
Permetti?
Una profezia di Gesù su cosa?
Su questo.
Ah,
sì,
ok.
Perché Gesù si è scocciato anche lui.
Per le chiese?
No, per la situazione.
Ah, ok, va bene.
Grazie Signore. Pregavo, Gesù mi ha dato una parola, io ho preso gli appunti e qua. Ti ho dato le scritture, ce l'hai le scritture pronte?
Sì, sì, sì.
Allora, Gesù dice...
Solo che non l'ho letta prima,
su
però,
questo soggetto.
Vai.
L'hai letta già?
No.
Questi appunti?
No, no.
Le scritture ce l'hai almeno?
Sì.
Ok. Allora, Gesù dice, ho detto per bocca dei miei profeti. Scritture.
Romani 11:26. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto, il liberatore verrà da Sion. Isaia 45:17. Ma Israele sarà salvato dal Signore mediante una salvezza eterna. Voi non sarete svergognati né delusi mai più in eterno.
Dice Gesù, o Israele della carne, non temere, io il Signore ti salverò. E i tuoi nemici, tutti quelli che al presente ti vorrebbero distrutto, saranno loro che io distruggerò.
Isaia 54:7-8. Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Salvatore.
Non per tua fedeltà, ma per la mia fedeltà io ti salverò. Ti salverò dai tuoi nemici che vogliono la tua vita. Ecco, Esaù ancora cerca la tua vita. E come all'inizio, o Giacobbe, ma io ti sarò targa e scudo. E quando ti convertirai e capirai che io, Gesù, sono il tuo vero Messia e Cristo, allora sarai salvato da tutte le tue tribolazioni e maledizioni che ti si è attirato verso di te e sopra di te, dal giorno in cui mi hai respinto. Gli attuali popoli di Esaù chiedono al loro Dio la tua vita. Ma egli, questo Dio, non può nulla perché io sono il vero Dio. Io decido, io delibero, io faccio e io sfaccio. Io sono Gesù, il Signore, e ogni potere ho ricevuto dal Padre in cielo e sulla terra. Queste chiese cristiane alle quali vi rivolgete per denaro, per aiuti, non potranno fare molto per voi, né potranno aiutarvi per molto a lungo, perché anche per loro viene la grande purificazione della grande tribolazione della bestia che sale dal mare, la quale li perseguiterà e li distruggerà, e il loro potere politico e finanziario, perché come tu, o Israele antica, non volesti seguirmi e sottometterti alla mia legge che io ti diedi in Sinai, così anche il mio attuale popolo cristiano non vuole sottomettersi alla legge che io gli ho dato nel Vangelo e nel Nuovo Patto, perché essi sono ribelli, come tu lo sei ancora. Sì, molti del mio popolo cristiano sono ribelli, ma io benedico quelli che ubbidiscono, che mi seguono. Ecco, io li raffinerò, io li disinquinerò, io li purificherò, come ho anche detto.
Malachia 3, 2 e 3. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento. Ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Daniele 11, 33 a 35. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. E di quei saggi alcuni cadranno per essere affilati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Daniele 12, verso 10. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi.
Gioisci, o popolo mio, o voi tutti che accettate e mi lodate per le mie raffinazioni e purificazioni, e quando ancora, allora, in quel tempo, sarete puri e candidi come la neve, allora io vi riceverò di nuovo. Vi accoglierò perché in quel tempo potrò scegliere tra di voi quelli che si sono così resi degni di sedersi al mio fianco per regnare con me in sempiterno. Perché io sceglierò fra capra infedele e pecora fedele, tra il pastore contraffatto e mercenario e quello devoto che dà la sua vita per le pecore, e scriverò su di te il mio nuovo nome. Non ascoltate falsi profeti che vi guidano alla radice ebraica, che essi vorrebbero dare gloria a questa radice ebraica, ma vi ingannano. Gli ebrei sono solo la radice carnale e la discendenza carnale, ma la radice e la discendenza dello Spirito sono solo io, e non ve n'è nessun'altra. Io l'unto, io il Messia, io Gesù Cristo, figlio di Dio. Come è scritto?
Apocalisse 22, 16. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Matteo 22, 42 a 46. Cristo, di chi è figlio? Essi gli risposero, di Davide. Come mai dunque Davide lo chiama Signore? Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? E nessuno poteva replicargli parola. Da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo.
Io, il Signore, non ho due popoli, uno ebraico e l'altro cristiano, ma solo uno, ed è il mio corpo, la mia Chiesa unita, che comprende tutti che mi hanno pienamente ricevuto. Non vi saranno allora cristiani, protestanti e cristiani cattolici o ebrei, ma solo io, Cristo, e sarò tutto in tutti, e di tanti popoli io ne farò uno, unito nel mio amore, armonizzato nel mio amore. E non vi sarà allora, non vi sarà più la presente Babele, la confusione delle diverse lingue ebraica, cristiana e di denominazioni diverse, cose che io aborrisco. Non vi saranno le lingue cosiddette sacre, giudaiche o latina, o sacre sinagoghe ebraiche o santuari cristiani, o altre falsità, ma vi sarà solo io, Cristo e il Padre, e noi siamo uno nello stesso Spirito Divino. Come ho detto, tu Israele sarai invasa, catturata e conquistata dalla bestia che sale dal mare.
Vedi Zaccaria capitolo 14 e Apocalisse capitolo 13.
Ma sappi che la tua salvezza sarà sempre e solo in me. Io sono il Signore. E io scenderò dal cielo nel giorno del Signore e i miei piedi poggeranno sullo stesso monte da cui io sono asceso ed esso si spaccherà in due, come è scritto.
Atti 1, 11 e 12. Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Allora essi tornarono a Gerusalemme nel monte chiamato d'Ulivetto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Zaccaria 14, 1 a 4. Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente. E il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione.
Ricevete, meditate, insegnate, proclamate, e lodatemi e seguitemi, e sarete così la mia sposa, perché dai frutti, dalla fede e dall'amore vero, che la mia sposa si vede e si conosce.
Amen. Fratello Giuseppe, prima di cambiare soggetto voglio chiederti una domanda da parte di Antonino, che ci ha scritto via email 10 minuti fa. Dice: quindi qual è il rapporto che un cristiano deve avere con Israele materiale? Grazie.
Antonino,
sì.
Che bellissima domanda.
Mm.
Passami la grattugia, Angie.
Cosa?
Devo grattugiare il cacio sui maccheroni.
Cosa c'entra?
In inglese si dice that's the cherry on the cake.
Ok, now I understand.
No, è che abbiamo fratelli arzilli, capito?
In inglese the cherry, Italian the cheese.
Abbiamo fratelli svegli, capito? Il rapporto che dobbiamo avere con Israele carnale, amati fratelli, non è il rapporto che queste chiese cosiddette evangeliche, che per me mi sembrano molto poco evangeliche, mi sembrano più ebraiche, non è quello. Ma è lo stesso rapporto che aveva Gesù, i discepoli, Paolo, gli apostoli con gli ebrei. Qual era il rapporto che aveva Gesù, gli apostoli, Paolo e tutto con gli ebrei, Angela?
Dare il messaggio.
Marco 16:15, evangelizzarli. Dove è scritto che Paolo nelle sue epistole diceva, mi pare Corinzi, raccoglieva soldi per aiutare Gerusalemme. Gerusalemme quale? Gerusalemme ebraica?
No, per costruire la chiesa aiutava.
Per costruire un milione di case in Israele?
No.
Ma cosa serve che l'anticristo le prenderà tutte? No, sono cretinate, no? Stanno sprecando i soldi di fratellini che non li hanno neanche. Va bene? Il rapporto, amato Antonino, che devi avere, dobbiamo avere, scritturale, con gli ebrei, è lo stesso che aveva Gesù con gli ebrei. Quindi c'è il momento di amare il Nicodemo.
Mm-hmm.
E perché andavo a bussare alla porta, e Gesù non si metteva il cappellino in testa perché è davanti all'ebreo. Gesù non portava fuori Cristo il Signore fuori dalla chiesa, viene l'ebreo. Ma stiamo scherzando? Ma siamo impazziti sul serio o stiamo facendo finta? Ma per cortesia, va bene? E c'è un momento che Gesù ama il Nicodemo e ama gli ebrei che lo ricevevano, e c'è un momento che, quando non lo ricevevano, dicevano: razza di vipere, sepolcri imbiancati, anche non imbiancati, pieni di ossa di morto o anche senza ossa. Questo è il rapporto da avere con loro. Quindi quando ricevono, non ricevono i soldi branati, gli riempiono le valigie di soldi. Ma si può essere così fessacchiotti? Ma dateli a Gesù, dateli ai missionari. Non dovete dare a fratello Giuseppe, non glieli date, ma dateli a qualche altro missionario come me, meglio di me. Lo vanno a dare agli ebrei, e gli ebrei sono lì a ridere sotto i baffi: ma che fessi questi cristiani. E va bene, ho risposto?
Sì, molto chiaro, grazie. Basta così. Va bene.
Una domanda che ha fatto la sorella, dice, le ha scritto nel messaggio: cosa consiglieresti a chi fa parte di queste chiese?
Ah sì, Franco ha chiesto, sì.
Chi ha chiesto?
Franco dice: Franco, cosa consiglieresti a chi fa parte di queste chiese?
Andare dal pastore, spalancargli qualche scrittura, puoi usare quelle che ho usato io se vuoi. Non c'è il copyright, non sono le mie scritture, sono della Bibbia. Quando le vedi nella Bibbia e tu ci credi, basta, non devi dire fratello Giuseppe mi ha detto, perché c'ho già abbastanza nemici adesso a sinistra, devi dire Dio mi ha detto. Va bene? Vai dal pastore, posso bere un caffè con te? Perché se vai dopo la predica, devo scappare, gli spaghetti sono al dente, devo correre. No, pastore, quando è che posso offrirti un caffè o un pasticcino, un pasticcione?
È una scrittura.
E poi dice: prepara le scritture, così come il rapimento dopo la tribolazione, preparate le scritture che non crederanno a voi, poi le parole se le porta il vento. Scrivere, 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 prendere appunti. Cos'è la Bibbia, Angela?
È una lettera.
Un libretto di appunti.
Sì.
Qualcuno ha preso appunti. Quindi va dal pastore e dice: pastore, ti voglio bene, ti rispetto, doppio onore, tutto. Ma chiedo scusa, ma qui ci sono delle scritture che dice che gli ebrei siamo noi, non loro. È scritto qui. Romani 2, così 6, 7, 8, Romani 9, 28, 29, Giacomo 1, 1, dice che gli ebrei siamo noi. E questi, chi sono questi? Sono ebrei, non sono ebrei anche loro, non sono ebrei anche loro, leggilo anche che non sono ebrei. Apocalisse 2, 9, 3, 9. Non puoi sbagliare, 2, 9, 3, 9, è un buon codice.
Apocalisse 2, 9. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono.
E se non sono giudei, cosa sono?
Ma sono una sinagoga di Satana.
3:9. Vediamo un po' se per caso non sbaglio di traduzione, di trascrizione.
3:9. Ecco, ti do
questo alcuni... è il messaggio alla chiesa di Filadelfia, la cosiddetta simbolica sposa di Cristo.
Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Va bene, sinagoga di Satana, bugiardi, di tutti i colori. E qual è il vero ebreo? Ma l'ho detto Paolo mille volte. Ebreo è quello che non è circonciso o castrato, ebreo è quello che è circonciso nel cuore.
E Galati 3:28 è molto chiaro: se siete di Cristo, siete discendenza di Abramo.
A posto. Va bene, quindi cosa consigliereste a chi fa parte di queste chiese? Allora, se qualcuno si è offeso, che ha detto castrato, e quella è una parola che Paolo usa quando è arrabbiato con gli ebrei nell'epistola dei Galati, quindi prendetevela con Paolo e non con me, perché lui c'ha le spalle più grosse delle mie, con lui fate fiasco di sicuro, con me mezzo fiasco. Allora, Angelina, ho risposto?
Antonino dice: grazie mille, quindi si è risposto. Dice: così andiamo al sodo e mi evito di fare degli errori. Ecco. Dio ti benedica, fratello Giuseppe.
Bene, grazie mille, ti prego 2000. Dio ti benedica. Guarda,
amen.
Andare sempre con le scritture da questa gente. Sempre con le scritture. Io, se non ho scritture, non parlo. Non parlo. Perché cosa fai? Fratello Giuseppe parla e chi ascolta? Niente, gli uccelli. Ma quando gli do le scritture, scrivile, perché loro non se le annotano, sta gente. Devi scrivergli il bigliettino. Permetti, con tutta umiltà, ti prego, se puoi studiare questa scrittura. Quando non le ricevono, se non ricevono le scritture, Matteo 10 dice, se non vi ricevono, scuotetevi.
Piedi.
Non i soldi nella borsa degli ebrei, scuotetevi.
No, la polvere.
La polvere dei piedi, nel giorno di giudizio saranno peggio di Sodoma e Gomorra. Cosa vuol dire? Che i sodomiti, bruciati dal fuoco del cielo, andranno nel lago di fuoco, Angela? Domanda teologica
I sodomiti
alla
cosa?
Seconda potenza.
Ripeti, così posso pensare un po'. Ripeti,
ci sta imbrogliando.
No, ripeti.
Questo invece di dire non lo so, dice ripeti, così prendo tempo. Allora, in base a questa scrittura, giorno di giudizio, Sodoma e Gomorra sarà trattato con minor rigore di questa città che non vi riceve, scuotetevi la polvere. Matteo 10.
Sì.
Allora, questo significa che nel giorno di giudizio, Sodoma e Gomorra andranno al lago di fuoco?
Sì.
No.
Come no?
Eh no, se saranno trattati con meno rigore, ti pare che nel lago di fuoco c'è fuoco caldo, fuoco freddo, fuoco tiepido, fuoco più caldo, fuoco più... No, non vanno al lago di fuoco.
E dove
andranno?
Vanno?
Al giudizio. Giudizio trono bianco, e poi chi supera il trono bianco per il rotto delle cuffie va nella nuova terra, il capitolo seguente, il capitolo 21 Apocalisse. E chi non supera va pluff, dove Andrea?
Lago di fuoco.
Lago di fuoco, capito?
Quindi alcuni sì, alcuni no.
Alcuni sì, alcuni no. Giudizio trono bianco, dimmi.
Ok.
Sì, ma i sodomiti hanno già pagato per il loro peccato. Hanno morito una volta.
Sono morti, sì. Poveri disgraziati.
Sì, sono morti, hanno già pagato. Non devono pagare di nuovo nel lago di fuoco.
Sì, comunque, no? Teologicamente non è che morendo tu paghi niente. È solo Cristo che può pagare.
Sì, però dice che il prezzo del peccato è la morte. E quindi se hanno già morto?
Sì, però dopo viene il giudizio, eh? Non è che solamente uccidendo hai pagato i peccati, perché poi non risorge, ci vuole Cristo per risorgere.
Sì.
Capisci? Quindi sì, in un certo senso hai ragione, però diciamo non è che la morte in sé stessa paga per il peccato. Capito? Quindi
perché tutti moriamo, anche quelli che non peccano muoiono.
Sì, capito, c'è per esempio il ricco pieno di soldi di Luca capitolo 16, morì e andò nell'Hades, nelle sofferenze, non è che la morte ha pagato niente. Ci sarà il trono bianco, e lì al trono bianco ci saranno i sodomiti che andranno al lago di fuoco, e sodomiti che non andranno, perché Gesù fa una differenziazione. Cosa vuol dire? Quelli là che volevano violentare gli angeli, che volevano violentare Lot, e quelli lì erano, mi sa che quelli lì rischieranno grosso al lago di fuoco. Però ci sono altre sodomite che magari non erano così disgraziatoni, debosciatoni, scelleratoni.
Sì, capito? La scrittura che Andrew ha citato, il prezzo del peccato è la morte. Qui parla di morte fisica o morte spirituale?
Dipende cosa se va al trono bianco, se lo supererai o no, questo lo sa Dio.
Ok.
No, la morte in se stessa non basta pagare.
No, perché tutti moriamo.
Giusto quello che tu dici, che prezzo peccato alla morte, ma nel senso che te segui il diavolo e alla fine il diavolo ti premia con la morte, questo è il senso.
Mm-hmm.
Va bene, a posto. Allora, a posto, cosa consigli di fare in queste chiese? Vai dal pastore, lo avverti e scrivere poi Ezechiele 3, 17, 19, settimana scorsa ho parlato su questo. E la sentinella, siamo sentinelle. Amen. Se non avvertiamo l'empio, che l'empio può essere io, tu, chiunque fuori binario, il pastore, sottopastore, quello che ramazza per terra, siamo tutti al stesso livello. Avvertire chi è fuori binario, perché siamo sentinelle, e poi perché se non avverti il pastore è colpa tua. Va bene? Avvertire. Ma se avverto il pastore mi caccia fuori chiesa, poi i miei amici non posso più andare a incontrarli perché non mi salutano più. Ciao. Stai onorando i tuoi amici più di Dio. Angela, a te la parola.
Grazie. Allora, facciamo una pausa, mettiamo un canto che parla della chiesa di oggi.
Sì, e se per cortesia chi ha domande le mandi,
sì.
Email che Angelina controlla, e va bene? Se qualcosa pertinente per tutti,
sì,
li leggiamo.
Sì, va bene. Allora, mettiamo un canto e poi ascoltiamo una testimonianza in audio da parte di Aurelio, che ci racconta una sua esperienza che lo ha insegnato tanto, e poi anche riguardo la sua conversione in Cristo. Ascoltiamo il canto La Chiesa.
poter parlare. Da te non voglio niente, solamente ascolto. Perdona se in questo momento ti interrompo. 2000 anni fa io fui crocifisso, mio corpo fu coperto del tuo peccato. Mi presi le tue colpe sopra il mio costato, per darti la vita eterna come un regalo. E sorgono domande, perché non mi ascolti? Perché non mi guardi? Perché non mi parli? L'ipocrisia ha ceccato la tua mente, e dici che mi ami. E ti senti giusto nel tuo ragionare, hai scambiato la mia gloria per i tuoi sentimenti. A volte delle notti vengo e ti sveglio, ma non ti importa ormai parlarmi un momento. E passa tutto il tempo per le cose vane, alla televisione, alla moda e alla fama. Hai perso la santità che in te brillava, sai più del mondo che della mia parola. Il mio anelito usarti per mostrare la mia gloria, riempirti di unzione, far traboccare la tua coppa, che il mondo potesse ascoltare quando parlo, perché il tempo svanisce, si svanisce. Ricordi quando non stavi più tra le mie braccia, piangevi come un bimbo affamato e scalzo. In una camera vuota io e te contavamo le lacrime che cadevano dal nostro viso. Ti diedi una nuova vita e aprì una nuova porta, e venni nel tuo cuore togliendo la tristezza. Oggi dici che di me non hai bisogno, nonostante senti un grande vuoto dentro. Non puoi negarlo, stetti sempre con te. Pensa bene a quel che oggi io ti dico, perché non saprai quando sarà troppo tardi. Non potrai più incontrarmi, o quando non smetterai di piangere per me. Quando ricorderai i momenti accanto.